Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti. Io sono Manuela Simeoni e dai microfoni di Radio GPM vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Fontes, che ha compiuto, vi ricordo, trasmissione ha compiuto un anno l'8 di questo mese. Tanti auguri, speriamo di continuare ancora. Oggi parliamo di animali e divinità nei paganesimi europei, un tema molto trattato che in questi 20-25 minuti non potremo approfondire, ma di cui daremo qualche idea, perché ricordiamolo che il paganesimo è quello che fate voi singoli pagani che mi ascoltate, e questo è il leitmotiv anche di tutte le trasmissioni, ad esempio di Ritorno ad Alessandria, il cui ciclo, vi ricordo, sta giungendo al termine e per la quale potete votare sul blog della trasmissione http://ritornoadalessandria.blogspot.com. Potete votare quale sarà l'argomento del prossimo ciclo di trasmissioni. Avete ancora neanche 10 giorni, per cui fate in fretta. Qui a Fontes, invece, podcast di cultura pagana, parliamo oggi di animali e divinità nei paganesimi europei. Perché nelle varie epoche dell'esaltazione della ragione, da quella d'oro della filosofia greca fino a quella illuminista, fino ai giorni nostri, l'essere umano ha sempre voluto distaccarsi dagli animali, sottolineando la propria, presunta tutto sommato, superiorità su basi che di volta in volta sono state diverse, a seconda dei punti di vista della filosofia del periodo. Dal punto di vista religioso, invece, l'uomo ha mantenuto più a lungo il legame con il mondo animale cui appartiene, e questo è piuttosto logico se consideriamo che la ragione si esprime attraverso le parole, cioè attraverso un modo di descrivere il mondo che è proprio dell'essere umano, mentre il lato religioso dell'uomo ha a che fare con il suo modo di percepire il mondo attraverso le emozioni. Almeno fino all'avvento del monoteismo, come lo conosciamo oggi, l'uomo ha sempre percepito la sacralità della vita che lo circondava e ha riconosciuto carattere di divinità a esseri della natura e a processi naturali e non. Questa forma di rispetto, di riconoscimento della sacralità della vita è tutto sommato, non esattamente quello che i romani chiamavano pietas e soprattutto quello che in seguito è stato definito paganesimo, sottolineandone fra l'altro il legame con il mondo della natura. Vi ricordate, paganesimo viene da pagus, villaggio, ma villaggio di campagna, a sua volta dal verbo pago, che vuol dire seminare. A livello religioso, più che filosofico, l'uomo ha dunque sempre riconosciuto la sua vicinanza con gli animali e la vicinanza o l'identificazione di questi con gli dèi. Da qui, semplificando molto il nostro discorso, perché vi dico non abbiamo molto tempo a disposizione, deriva anche il totemismo o l'attribuzione ad alcuni animali di funzioni di protezione di un determinato gruppo umano. Nella mitologia e nei culti pagani europei possiamo trovare tre relazioni diverse tra divinità e animali. La prima l'abbiamo quando l'animale affianca al dio e o ne è messaggero. Pensiamo ai caproni che tirano il carro del dio germanico Thor, alle pantere che accompagnano il corteo di Dioniso. L'animale è simbolo o attributo del dio, ad esempio la civetta per Atena, e di solito il legame è sottolineato da qualche mito particolare. Talvolta il dio ha la duplice funzione di proteggere l'animale e di proteggere l'uomo dall'animale stesso, ponendosi così come divinità di un certo equilibrio naturale. Questa è forse l'eredità dei riti propiziatori della caccia che troviamo nelle culture di tutto il mondo, in cui per cacciare un dato animale occorre ingraziarsene lo spirito, cioè mostrare rispetto prima e dopo l'uccisione. Così, in età più recenti, tanto per restare nel mondo europeo, abbiamo la dea celtica Artio, dea degli orsi, che protegge i cacciatori dagli orsi, e Apollo Liceo, legato al culto del lupo, il cui nome greco secondo qualcuno ha a che fare con la parola che significa luce, ma anche cacciatore di lupi. Il secondo tipo di relazione la abbiamo quando il dio si tramuta in animale. Pensate soltanto a Zeus. Si fa cuculo per conquistare la futura moglie Era, diventa aquila per rapire Ganimede, diventa toro per rapire Europa e così via. Oppure, una variante, il dio ha per metà sembianza di animale, diciamo in modo permanente. Pan, che ha la metà inferiore di capra, oppure Cernunnos, che ha le corna da cervo. Terza possibilità. L'animale è il dio. Questo è un caso che non è molto frequente o comunque non è spesso riconoscibile nei miti europei, perché i miti europei ci vengono tramandati attraverso le varie razionalizzazioni fatte nel corso dei secoli, e questo vale ancora di più per i miti celti e germani, che come sapete sono scritti non da celti e germani pagani, ma quando va bene da celti e germani cristianizzati e quando va male da cristiani con una cultura di base completamente estranea che quindi non capiscono ancora di più quello che vedono. Il caso della trasformazione, abbiamo detto quello intermedio, può essere considerato un caso intermedio tra gli altri due, in cui divinità umana con attributo animale e divinità animale si mescolano temporaneamente, la metamorfosi, o permanentemente, gli attributi animali. Tutti e tre i casi, però, sono presenti in maniera più o meno evidente nei paganesimi europei. Il più controverso, il più discusso, è quello che abbiamo nominato per terzo, cioè quello che l'animale è il dio. Questo perché la cultura greca, secondo alcuni autori sulla base dei contatti avuti con religioni orientali, ha operato un importante tentativo di razionalizzazione completa del proprio mondo, cioè ha cercato di descrivere con le parole dettate dalla ragione anche le percezioni che avevano origine nelle emozioni. Provate voi a descrivere con le parole quello che provate quando amate qualcuno. Ci riuscite? Sono sufficienti le parole? Ecco, così potete capire qual è la difficoltà di esprimere con le parole quello che ha origine nelle emozioni. Questo tentativo di razionalizzazione, questo sistema, passa dal mondo greco al mondo latino assieme alla cultura greca e dal mondo latino attraverso gli scrittori, sia greci che latini, sia antichi che cristiani, finisce per fare da filtro alle tradizioni di altre popolazioni, cancellando o falsando le tracce di culti precedenti. Non dimentichiamo che il cristianesimo non ha solo interpretato le culture pagane con cui veniva in contatto, e non interpretato nel senso di tradurre, interpretato nel senso corrente del termine, cioè dando un proprio significato. Ma non ha solo dato un proprio significato, se ne è appropriato, le ha storpiate, e poi ha tentato di distruggere il resto, al grido di «non avrai altro Dio al di fuori di me». Lo preciso perché questa è la trasmissione di cultura pagana di Radio GPM. Lo scopo del Giorno Pagano Europeo della Memoria è di rendere ai pagani la possibilità di avere una conoscenza del passato il più possibile libera o liberabile dai sovrastrati monoteistici, in modo tale che gli stessi pagani possano proseguire la strada del paganesimo verso il futuro. Proprio perché è una trasmissione di cultura pagana e non di antropologia, non mi addentro nelle distinzioni tra culto degli dei e totemismo, che è un termine tecnico, ma al quale spesso con troppa facilità si riconducono tutte le manifestazioni religiose pagane che hanno a che fare con gli animali. A mio parere questo accade proprio perché si applica al paganesimo una categoria monoteista, come l'estraneità della divinità al mondo della natura che circonda l'uomo. Il divino in realtà sta nella natura, ma non nel senso panteistico di un'essenza divina unica presente in ogni cosa, ma nell'essenza divina che ogni essere o fenomeno posseggono. Così i tre livelli di relazione tra divinità e animale che abbiamo elencato prima in realtà si mescolano, e si mescolano anche col concetto di totemismo. Abbiamo così un dio Pan, metà uomo e metà capra, dio che esprime la forza della natura selvaggia, ma allo stesso tempo ha uno stretto rapporto con i pastori, in particolare in Arcadia, di cui è simbolo e in qualche modo antenato. Abbiamo un altro dio della natura selvaggia, Cernunnos, ma dalle corna di cervo, legato alla fertilità animale più allo stato brado, agli animali selvaggi. Abbiamo Hugin e Munin, i corvi di Odino, che ne sono gli occhi e le orecchie sul mondo. Ogni mattina volano sul mondo e ogni sera riportano ad Odino quello che abbiamo visto. Questi animali sono una specie di estensione del dio, quindi sono parte del dio, perché Odino, nonostante i modi in cui viene rappresentato certe volte, a differenza del dio dei cristiani, non è onnisciente, sebbene si sia conquistato la conoscenza a caro prezzo, ma vede e sente attraverso questi animali. E poi abbiamo alcuni dei italici, come Pico, su cui vorrei fermarmi un attimo prima di concludere la puntata. Pico è un dio poco noto, ma comunque un dio, che pare derivi dalla religione dei Piceni. Questi, infatti, secondo la leggenda, si sarebbero separati dagli Osco-Umbri durante il rito del Wer Sacrum, cioè primavera sacra, una migrazione rituale seguendo un picchio, in latino picus, da cui Pico, il nome del dio. Il picchio è sì un animale sacro al dio Marte, dio romano-italico al quale pare che il rito del Wer Sacrum fosse diretto, ma il picchio è anche il dio Pico. Pico è il picchio, è totem antenato, divinità della tribù e poi popolo dei Piceni. Quanto fosse rilevante questa divinità non lo sappiamo, perché i Piceni non lasciarono scritti prima dei contatti con Roma. E potrebbe anche darsi che l'identificazione tra Pico il Picchio e Marte sia frutto di un interpretatio che si sarebbe poi consolidata fino all'attribuzione a Marte di un legame con una serie di animali che in origine erano invece dei o, se volete, totem. Ma questa è un'ipotesi che allo stato attuale delle cose è campata in aria. È una pura ipotesi che vi propongo io. Di Pico leggiamo in Ovidio, più precisamente nei Fasti, libro terzo, in relazione all'episodio del dialogo tra Numa e Giove, che fra l'altro abbiamo raccontato anche nella trasmissione Canta mio Diva di questo mese, trasmissione di Miti Pagani su Radio GPM. Pico, assieme a Fauno, si definisce divinità agreste, divinità dei monti, ma sempre a lui è attribuito il potere di far scendere Giove dal cielo sulla terra, di costringerlo al cospetto dell'uomo Numa. Un potere non da poco, soprattutto se consideriamo la visione monoteista della religione romana, in parte dovuta anche all'epoca imperiale, con Giove capo supremo del cosmo. Che cosa è quindi Pico? Un antenato mitico? La divinizzazione di un animale totem? Una divinità? Maggiore o minore che sia, se per caso questa distinzione da un punto di vista pagano può avere senso? Lascio a voi la risposta, e io invece vi do appuntamento alla prossima puntata di Fontes. Prima di salutarvi, vi ricordo l'indirizzo email della radio, radiogpm@giornopaganomemoria.it, GPM è una sigla, quindi Radio Genova Palermo Milano, @giornopaganomemoria.it. Vi ricordo l'indirizzo del sito www.giornopaganomemoria.it e anche quello del blog http://giornopaganomemoria.blogspot.com, che vi invito a tenere d'occhio perché stanno per arrivare delle novità riguardo il progetto in generale e riguardo al censimento dei templi pagani riutilizzati per chiese cristiane. Per il momento però è tutto. A risentirci presto.